la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno. Haaretz, Israele approva una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per atti di terrorismo letale. Apertura di Le Monde, con l'aiuto di Dio uccideremo i nostri nemici. Israele introduce la pena di morte per i palestinesi accusati di omicidio terroristico. La legge approvata con 62 voti favorevoli e 48 contrari in Parlamento, la Knesset, segna, secondo Le Monde, una svolta nella politica penale e indebolisce ulteriormente lo Stato di diritto in Israele. Allora, una buona notizia, diciamo, in tema di diritti in Israele. Prendo, insomma, la notizia, la svolgo da diversi giornali. Ieri la Knesset israeliana, quindi il Parlamento, ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per atti mortali di terrorismo. La legge stabilisce che la pena di morte sarà inflitta ad un terrorista che ha ucciso una persona con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele. In tal modo, ovviamente, la formulazione della legge fa in modo che essa si rivolga praticamente in modo esclusivo al terrorismo palestinese. Infatti improbabile che un omicidio per mano di un nazionalista ebreo avvenga per negare l'esistenza dello Stato di Israele. Allora, 62 parlamentari hanno votato a favore della controversa legge, tra cui diversi membri dell'opposizione. 48 hanno votato contro, uno si è astenuto. La legge ora è applicabile in qualsiasi territorio sotto il controllo effettivo di Israele, quindi inclusa la Cisgiordania e il 53% della striscia di Gaza. Secondo questo disegno di legge promosso dal partito di estrema destra Otzma Yehudit, del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e dal deputato Nissim Vaturi invece del Likud, allora, secondo questa legge, un tribunale potrà infliggere la pena di morte anche se l'accusa non l'ha richiesta. Inoltre non sarà necessario il consenso unanime dei giudici per infliggere la pena di morte. La legge non si applicherà ai terroristi di Hamas che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre. Perché? Perché è in fase di approvazione un disegno di legge separato per l'istituzione di un tribunale proprio dedicato ai loro crimini. Allora Ben-Gvir ha accolto con favore l'approvazione della legge, ha affermato: lo Stato di Israele sta cambiando le regole del gioco oggi. Chiunque uccida ebrei non potrà più respirare e godere di condizioni di vita in prigione. Questo, ha detto Ben-Gvir, è un giorno di giustizia per le vittime, è un giorno di deterrenza per i nostri nemici. Molti avvocati israeliani sono sul piede di guerra, lo stesso Ministero della Giustizia, il Ministro degli Esteri, i rappresentanti dell'esercito avvertono che la legge contraddice i trattati internazionali di cui Israele, tra l'altro, è firmatario. Tra l'altro, il dettato della legge è stato in qualche modo ammorbidito sotto le pressioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, al fine proprio di eliminare le cause più controverse, considerate incostituzionali, contrarie al diritto internazionale. Tra le altre cose, è stata eliminata la clausola che imponeva che i residenti della Cisgiordania fossero processati esclusivamente dai tribunali militari, e inoltre ai giudici è stata concessa la facoltà di esercitare la propria discrezionalità e infliggere quindi l'ergastolo anziché la pena di morte. Staremo a vedere come evolverà la questione. C'è già, ci informa il Jerusalem Post, una petizione contro questa legge da parte dell'Associazione per i diritti civili di Israele, che chiede alla Corte Costituzionale israeliana di emettere un'ordinanza provvisoria che ne sospenda l'attuazione in attesa appunto di una sentenza che la dovrebbe cancellare. Staremo a vedere quanto queste opposizioni potranno riuscire a bloccare almeno temporaneamente questa legge. Allora andiamo alla guerra in Iran. Le ultime ore hanno segnato alcuni sviluppi interessanti. Parlavamo di Israele, ecco per esempio il titolo del Wall Street Journal: Israele colpisce nuovi obiettivi mentre la rappresaglia in Medio Oriente si diffonde. Israele ha colpito siti di difesa aerea iraniani vicini al Mar Caspio. Continua anche il Wall Street Journal: Trump afferma che gli Stati Uniti distruggono distruggeranno gli impianti energetici iraniani se i colloqui con un nuovo regime più ragionevole, dice Trump, non porteranno ad un accordo e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Le ultime ore in effetti hanno portato a nuove dichiarazioni, diciamo così, oscillanti, a zig zag da parte di Donald Trump, che appunto dopo, in un post su Truth Social, dopo aver celebrato i progressi nei negoziati con il nuovo e più ragionevole regime, ha detto appunto Trump, si è poi lanciato Trump in una serie di minacce di cancellazione totale per Teheran. Ecco per esempio il titolo del Guardian: Trump minaccia di annientare la rete energetica iraniana se non si raggiungerà un cessate il fuoco a breve. I prezzi del petrolio si avviano ad un aumento mensile record, scrive il Guardian, tra il rischio di un'ulteriore escalation e messaggi contrastanti, diciamo contrastanti, provenienti dagli Stati Uniti. Sul Guardian trovate tra l'altro un pezzo di David Smith, che è il corrispondente da Washington, che è particolarmente interessante. Titolo: Battaglia dei Titani, la realtà distorta di Trump sulla guerra all'Iran si scontra con un muro di mattoni. La guerra sta mettendo alla prova il principio operativo che ha guidato Trump per decenni, scrive Smith da Washington, cioè costruire una narrazione, dichiararla vera e costringere incessantemente il mondo a sottomettersi a questa narrazione. Allora, il fatto di dire una cosa anche non vera e poi sostenerla contro ogni prova o evidenza, scrive appunto Smith, può essere efficace, può essersi dimostrata efficace nelle sale di riunioni del business di Manhattan, nei reality show, persino nel cuore del potere a Washington. Con la guerra però, scrive Smith, è diverso, cioè non basta dire, come Trump sta dicendo dal primo minuto, potremmo dire di guerra, che l'America ha vinto, perché appunto non è così, non ha vinto. E alla fine appunto gli americani se ne sono accorti. Tra l'altro arriva dal Ministero degli Esteri iraniano, arriva una chiara bocciatura dei 15 punti negoziali degli americani, richieste eccessive e irragionevoli, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si fa notare che i negoziati di cui parla Trump, che Trump continua a sbandierare, non sono stati negoziati veri, cioè non sono stati incontri diretti, ma contatti attraverso soprattutto il Pakistan. Vi cito due pezzi che hanno proprio l'Iran come oggetto. Ecco il Financial Times, titolo: l'Iran potrebbe uscire dalla guerra più forte e più pericoloso. La Repubblica Islamica mira a istituire un casello di pedaggio sullo stretto di Hormuz. Potrebbe avere successo. Allora vi leggo qualcosa di questo pezzo del Financial Times. Non c'è dubbio che l'Iran abbia subito colpi durissimi. I leader dei paesi, molti appunto tra i più importanti consiglieri dei leader, sono stati uccisi il primo giorno di conflitto. Le sue navi, i lanciamissili, i centri di comando sono stati colpiti ripetutamente. L'economia iraniana è in grave difficoltà e l'inflazione è alle stelle, ma l'Iran, scrive il Financial Times, ha dimostrato di poter infliggere danni reali ai suoi vicini del Golfo, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti. E poi appunto c'è lo stretto di Hormuz. L'Iran avrebbe richiesto un pedaggio di 2 milioni di dollari per ogni nave che transita nello stretto. In tempi normali circa 140 navi al giorno percorrono questa via. Un calcolo approssimativo, secondo il Financial Times, suggerisce quindi che se l'Iran riuscisse a istituire un sistema di pedaggio nello stretto, potrebbe incassare miliardi di dollari al mese, proprio appunto che finirebbero nelle casse dello Stato. Lo sfruttamento da parte dell'Iran del suo controllo sullo stretto significa quindi che la Repubblica Islamica, scrive il Financial Times, può ora aspirare a fare molto di più che semplicemente sopravvivere all'attacco israelo-americano, alla concreta possibilità di uscire dalla guerra con una posizione internazionale rafforzata. Paradossalmente questo intervento di Washington e Gerusalemme non avrebbe gli effetti sperati, ma finirebbe per arricchire l'Iran. Un po' meno ottimista per la leadership iraniana, un pezzo del New York Times: secondo quanto affermano i funzionari, la leadership iraniana frammentata fatica a coordinarsi. Con i leader che vengono uccisi e sostituiti, i negoziatori iraniani potrebbero non sapere cosa il loro governo sia disposto a concedere in eventuali negoziati. Quindi tanta confusione anche all'interno della leadership iraniana. Comunque che la situazione stia andando, diciamo, sul brutto più che sul bello, lo segnala per finire un'intervista di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, su Al Jazeera, titolo: gravi conseguenze se l'Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz, avverte appunto Marco Rubio. In particolare a Washington pensano a limitate operazioni di terra. Un primo obiettivo delle forze americane potrebbe essere l'isola di Keshem, situata nello stretto di Hormuz. Secondo l'intelligence di Washington, gli iraniani custodiscono lì missili, imbarcazioni, droni, eccetera. Una seconda possibilità riguarda l'isola di Karg, un intervento appunto di terra americano nell'isola di Karg, da dove transita circa il 90% delle esportazioni di petrolio greggio del paese. Un terzo scenario prevede invece un raid di terra americano per impossessarsi di oltre 400 kg di materiale nucleare iraniano. È l'ipotesi più ardita, ma anche quella più densa di incognite. Tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.